Abbiamo ridotto, comunque abbiamo messo enucleato dall'introduzione del libro due o tre aspetti focali, che sono in particolare la questione dell'eurocentrismo, quindi in qualche misura che possiamo collegare anche col riduzionismo culturale, quindi la questione della lettura monotematica ed acritica della cultura europea. Poi abbiamo visto che il ragionamento sulle dimensioni del processo di costituzione dell'Unione Europea è piuttosto interessante perché ci fa mettere in luce alcuni suoi aspetti che sono considerabili in parte responsabili dell'attuale situazione di stallo, no? Quindi abbiamo quel riduzionismo culturale di cui parlavamo prima, quindi questa tendenza ad omologare e a non valorizzare le differenze delle diverse culture. La preminenza del pensiero e il versante economico, la dimensione economica nell'intera impresa, che adesso vedremo un po' meglio, e lo svuotamento emozionale. Quindi il fatto che, come dire, la lunghezza del processo venga in qualche modo scontata come decadimento entropico dell'emozione che esso suscita, mettiamola così. Diciamo che oggi noi ci sentiamo molto meno motivati, molto meno emozionalmente coinvolti nell'Unione Europea di quanto non fosse fino a 20 anni fa o quando è cominciato. Tenete presente che si tratta di un processo che su scala moderna è un processo quasi infinito, perché parliamo di 60 anni. No. Visto che oggi vige la sindrome dei 3 mesi, che non mi ricordo chi ha menzionato prima, ecco, la sindrome dei 3 mesi è una metafora della miopia culturale indotta. Noi oggi ragioniamo a scadenze micro, appunto 3 mesi, devo aver ottenuto risultati entro 3 mesi perché altrimenti non vale l'investimento. Che se avessero ragionato così 2000 anni fa staremmo ancora con le famose selci, come diciamo sempre, perché chiaramente non credo che ci sarebbero state grossi cambiamenti. Abbiamo connesso questi tre aspetti con tre autori che vengono menzionati nell'introduzione, che sono Gadamer per quanto riguarda la ricchezza culturale, la diversità culturale e il portato, diciamo, la conseguenza di questo, che come vedremo va oltre una semplice questione strumentale, ma diventa quasi chiamata morale, come avete visto, no? Secondo Gadamer l'Europa ha una missione. Che questo termine sia stato usato in modo brutto fino ad oggi non significa che non abbia ancora e possa avere delle dimensioni condivisibili e importanti. Per quanto riguarda il problema dell'economia, parliamo di Dumas, che, come sappiamo, ripetutamente si è occupato di questo argomento mettendolo in luce come chiave di volta, chiave di lettura privilegiata della configurazione individualista moderna. Per quanto riguarda il problema dell'adesione, della convinzione con la quale le popolazioni sostengono e partecipano all'impresa europea, invece è opportuno, stranamente, rivolgersi a un autore americano, che è Jeremy Rifkin, che tra l'altro vi consiglio di leggere perché Rifkin ha scritto un sacco di cose intelligenti. Faccio un piccolo panorama: ha scritto L'era dell'accesso, La fine del lavoro, Ecocidio, tutti temi estremamente azzeccati, ben trattati e particolarmente contemporanei. Adesso ha scritto La terza rivoluzione industriale, che parla della condivisione delle fonti di energia rinnovabile, in particolare l'idrogeno, perché esisterebbero i brevetti e le tecnologie. E del fatto che appunto questo in qualche misura spinga verso una continentalizzazione delle istituzioni. Quindi, dal suo punto di vista, lo studio nel sogno europeo è un caso della terza rivoluzione industriale. È un pensiero, io trovo che sia un autore che merita veramente di essere letto. Tra l'altro, si legge bene, perché gli americani hanno tanti difetti, ma sono in grado di scrivere dei libri comprensibili e non pallosi come i nostri, devo fare da questo punto di vista un minimo di mea culpa. Gli americani sono molto più capaci di mettere, come dire, rendere disponibili delle idee anche complesse. Noi tendiamo a essere un po' troppo accademici, però comunque. E quindi Sloterdijk, no, scusate, Sloterdijk non ci interessa. Dopodiché, la fine dell'introduzione è la presentazione della possibilità, che poi è quello che viene trattato nel seguito del libro, di usare le tesi, le teorie di Dumas come stepping stone, direi, come trampolino per una nuova lettura dell'assetto culturale europeo che possa in qualche misura retroagire sui problemi del processo che abbiamo appena visto. Ci siamo fin qui? Allora, la questione dell'eurocentrismo. La questione dell'eurocentrismo la dovremmo rivedere perché poi si ripropone nel capitolo successivo, come forse avrete letto. Però forse non è corretto chiamarla così adesso. La questione che ci interessa è la domanda, diciamo, che pone inizialmente l'introduzione, ovvero sia, esiste una cultura europea? E questo è il punto, no? Di partenza. La domanda è questa: esiste una cultura europea? La risposta è sì e no. Paradossalmente, nel senso che, come abbiamo detto e come abbiamo ribadito più volte, ci sono dei chiari segni e incontrovertibili di una percezione di comune europeità, se lo vogliamo dire così, ma questo non significa che esista una cultura europea, ci sono delle culture europee, fondamentalmente. Allora la domanda è: come mai invece nel discorso e nella retorica corrente si parla comunemente di cultura europea? Perché se non esiste, dov'è? Di che parliamo quando ne parliamo? E la questione ha a che fare con, in particolare, questa voce, ovvero sia la preminenza dell'economia nel modo di concepire l'Europa. Ok? Noi parliamo di cultura europea perché per certi versi, dal punto di vista dell'economia, che è il discorso fondante sul quale in larga misura si è costruita e si è poi venuta specificando di più l'Europa, l'economia in qualche modo, qualche tipo di universalizzazione o di internazionalizzazione di alcuni assiomi l'ha ottenuta. Libertà di movimento delle merci, libertà di movimento delle persone, moneta comune, banca centrale, insomma ci sono tutta una serie di tratti che sembrano alludere effettivamente a una serie di passi fatti in questa direzione. Ed è vero, però dov'è il problema? Il problema è che si è portato avanti il ragionamento dicendo se questo è stato fatto allora l'Europa è fatta. È qui il problema. Non è vero, perché l'economia non è in grado, per il suo modo d'essere, del quale abbiamo, credo, discettato estensivamente nelle lezioni scorse, di sostanziare un'impresa di questo genere. Quindi un'altra delle tesi che qui ha poco spazio, ma che è comunque eventualmente perseguibile, è che la costruzione dell'Europa necessita di un solido fondamento emotivo-emozionale. Tant'è vero che l'ultima cosa che ho scritto che non c'è qui perché sta uscendo in Portogallo, tanto perché siamo europei, parla appunto di cita tra le altre cose un fondo che ha scritto, una bustina di Minerva di Umberto Eco che vi porto la prossima volta, dove dice quando è che avremo un Asterix europeo? Che è un'ottima domanda, perché Asterix in un certo senso è un simbolo nazionale. Cioè, lui dice giustamente, tutti gli eroi dei quali parliamo ancora oggi a scuola sono tutti eroi nazionali, quindi sono eroi dello scontro con gli altri. Tutti quelli che potrebbero essere considerati eroi dell'Europa, che sembra uno slogan, uno scioglilingua, noi non ne parliamo. Altiero Spinelli, lo si conosce per sentito dire, ma non sai chi è. La grandissima parte di coloro che si sono impegnati, che possono essere, non so, Brandt, e tutti quanti i vari politici che hanno creato effettivamente l'Unione Europea non hanno una dimensione glamour o comunque di grande appeal come i grandi eroi invece del Risorgimento, delle rivoluzioni, degli scontri. Allora la domanda è: come faccio io a pretendere di unire un tessuto di questa complessità se non ho neanche un mito che mi parli di unione, ma tutti i miti che ho parlano di separazione? Io continuo a parlare delle guerre di risorgimento, continuo a parlare della guerra mondiale, degli scontri del fatto che con loro ci siamo menati qui, ci siamo menati lì. È vero, però capite che non è un tono di ragionamento e di discorso che aiuta la costruzione di un senso di sensibilità comune, no? Cioè, ci sarebbe bisogno di creare dei miti che invece parlino di questo, perché la dimensione mitica, la dimensione simbolica è una dimensione centrale nella costruzione, sempre con le chiose che abbiamo visto prima, di un tipo di sensibilità di questo genere. Non so se ne ho parlato a voi perché quando comincio queste lezioni che sto dappertutto contemporaneamente mi si mischiano le classi, però nel momento in cui si è reso importante e centrale costruire le sensibilità nazionali, qual è stato lo strumento, uno degli strumenti più efficaci e potenti che i governi si sono trovati a disposizione? Non ne ho parlato. Lo sport. Lo sport di fatto rinasce anche per questo, perché ad una dimensione che noi oggi ancora non siamo in grado di apprezzare pienamente, lo sport crea appartenenza, connessione, agganci a livelli non razionali. Pensate soltanto a tutta la logica delle Olimpiadi. Nessuno si è mai chiesto perché De Puntobianco fino a 800 abbiamo ricominciato a fare le Olimpiadi. Erano passati 1800, anno più anno meno, 1600, non mi ricordo quando sono state le ultime Olimpiadi classiche, però erano passati 1600 anni senza che avessimo sto bisogno smodato di fare le Olimpiadi. Come mai a fine 800 invece ricominciano le Olimpiadi?
Sì, ma anche lì non si può parlare di unione.
Eh?
Anche lì non si può parlare di unione.
No, perché quelle servivano per costruire le nazioni.
Sì, ma anche lì, cioè,
è chiaro, è lì.
L'Europa, anche lì
no, beh, lì dobbiamo inventarci qualcos'altro, evidentemente, ma le Olimpiadi nascono perché si stanno creando gli Stati-Nazione e c'è un bisogno di affermare gli Stati-Nazione non solo con le armi, perché, come dire, non se ne poteva più, ma anche in altri tipi di competizione. E quindi nascono le nazionali, nascono le bandiere, tutta una serie di simboli che sono aggreganti, che ci piaccia o meno. Oggi gioca l'Italia in linea di mano, no, quando è ieri ha giocato l'Italia, no vabbè, dicevo oggi in generale, non queste partite, queste qui, però quando gioca l'Italia c'è un, no, un picco di percezione d'appartenenza che durante la vita normale non hai, cioè la gente attacca i tricolori, va in giro, sbandiera, è contenta, s'abbacchia. Che sia più o meno fondamentale non è importante, quello che è importante è che è segno di un simbolo in atto. Quando vedete la bandiera europea non gliene frega niente a nessuno, questo è il problema, non so se mi spiego. Cioè la bandiera europea già come concezione è una concezione razionale, allora che c'è? C'è solo tutta una stella per ognuno degli stati e nient'altro, perché non potevano mettere un colore di nessuno, perché altrimenti quello è più importante io, quindi che facciamo? Mettiamo un bel blu che... No, è sempre bello il blu nel complesso e basta. Però è chiaro che da un punto di vista di adesione, no, può essere che noi non riusciamo a trovare un simbolo che sia comune a tutti? Sì, però gli americani hanno comunque una dimensione di percezione di sé come nazione molto forte, per quanto siano variegati, no, è un po' diverso. E soprattutto gli americani vengono tutti da una tradizione. Parte quelli che non c'erano, che hanno massacrato, giusto appunto perché, no? Se fossero stati i cumenici avremmo ancora gli indiani d'America, invece quelli li abbiamo chiusi e ci siamo levati. Quindi a parte quelli, loro di fatto sono il portato fino a qualche tempo fa, poi adesso ovviamente ci sono tutti i problemi che ci sono perché, no, da tutte le parti arrivano, quindi non si può più dire, però la famosa figura del WASP, no? White American, White Anglo-Saxon Protestant, era l'idea di riferimento. Peraltro, qui metto un disclaimer, dico, è una battuta, i padri pellegrini erano i peggiori rompicoglioni d'Europa, come forse saprete, cioè i padri pellegrini hanno cacciati via tutti, pure i protestanti, perché erano talmente pallosi che hanno detto, vabbè, sentite, fate una cosa, andate via, non ve voglio più vedere, perché era una cosa, no, li chiamavano con tutta una serie di termini spregiativi in inglese, moaners, che vuol dire lamentosi, era una noia mortale fondamentalmente. E quindi loro sono poi il nucleo da cui è partita la metà, cioè, ci sarebbe da fare un sacco di ragionamenti, lasciamoli perdere, però...
C'è questa mancanza di un nucleo da cui è partita invece l'Europa, si è posto proprio nella stessa definizione di Europa, quando si è cercato di trovare un punto comune che è partito con la religione.
Ripeto, la sì, per carità, la Costituzione dell'Europa è stata un disastro, infatti, mi pare che la nota sia qui quella del, no, se non ricordo male, del ministro degli interni francese. Appunto perché quando poi cominciano a maneggiare delle cose che rinviano alle altre dimensioni, e poi non sai più come fare, perché finché si tratta di far di conto e mettere d'accordo gente che più o meno è già comunque, come dire, professionalmente e umanamente portata verso l'altro, all'esterno, no? Perché i commerci comunque li fanno i commercianti ormai la dimensione internazionale ce l'hanno bene o male presente, tranne i nostri. Però nel complesso quello è abbastanza semplice, ma quando tu poi invece vai a incidere sulle dimensioni di vita, no, quello diventa molto più complicato, perché ormai noi, bene o male, lo spirito nazionale l'abbiamo creato, che poi sia stato ben fatto, mal fatto, distorto, non ci interessa, però c'è, è una realtà con la quale puoi fare i conti. è uno spirito nazionale un po' così, no? Voglio dire, pensate alla Padania, direi che si commenta da sé, però ecco, ridere della Padania va bene, sono d'accordo anch'io, non, quando non mi incazzo rido, però è la dinamica da un punto di vista sociologico che è importante, cioè l'idea è che questo riesca a raglanellare n migliaia di persone su un discorso che non esiste, che è completamente campato in aria. Cosa vuol dire? Non è cioè, campato in aria da un punto di vista storico, ma non è campato in aria da un punto di vista simbolico. È proprio quello il punto. Cioè, questa è un'entità mitica che però, guarda caso, risponde all'esigenza di qualcuno. Quindi tu come la generi? Con dei riti specifici, quindi vai a prendere l'ampolla al Po, vai a fare il matrimonio del Doge a Venezia. Cioè, costruisci tutta una serie di rituali che possono essere delle fregnacce quanto volete, ma che comunque non sono neutrali. Perché il rituale all'uomo lo attrae, il rituale è una delle nostre dimensioni, l'abbiamo, come dire, trattata male, l'abbiamo messa via per una serie di equivoci per molti versi razionalistici, però è un qualche tipo di dimensione che invece, guarda caso, quando poi la usi, soprattutto va a acchiappare quelli che non sono particolarmente dotati di strumenti critici, ma c'era anche gente intelligente nel movimento, nel fenomeno leghista. Miglio non era un perfetto imbecille, tutt'altro. Ci sono una serie di pensatori e di esegeti della questione che non erano gente da nulla. Quindi, ripeto, cerchiamo di non scartare mai a priori qualcosa per quanto sia folcloristico e ridicolo, perché certo poi pensi a Borghezio e compagnia cantante e dici, vabbè, ok, non posso. Ecco, ma invece è meglio che... No, un bel respiro profondo e cominci. Quindi, tornando a quello che dicevamo, le Olimpiadi servono per celebrare le nazioni. Nessuna unità. Una competizione, perché le nazioni hanno bisogno di costruirsi in quanto tali, è quello il problema. Dice Umberto Eco, quando è che avremo qualcosa che invece celebri l'unità europea? Noi continuiamo ad avere, non lo so, lì toccherà pensare qualcosa, però quell'articolo, se mi ricordate, ve lo porto quel saggio, perché c'erano anche dei rinvii a delle ricerche che hanno fatto dei miei colleghi francesi nelle scuole e nei licei francesi, dove c'erano tutta una serie di osservazioni dei ragazzi che andavano esattamente in questa direzione, quindi festival rock internazionali, cioè tutta una serie di happening che non hanno a che fare con lo sport magari, ma lo sport si potrebbe cominciare a prendere in considerazione, perché lo sport è effettivamente un luogo dove le culture si intrecciano. Pensate anche al calcio italiano, che secondo me è una delle peggiori cose che esistano al mondo, ma poi ognuno ha i suoi punti di vista. Però di fatto pensate a queste squadre internazionali che riescono comunque a giocare e creano dei rapporti fra messicani, brasiliani, croati, italiani, lituani, giapponesi. Cioè, guardate che non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco. Cioè, se tu vuoi integrare qualcuno, lo metti in una squadra. E nelle squadre succedono cose per le quali improvvisamente quello non è più lo straniero, lo strano. Certo, deve essere pure bravo, perché se metti in brocco una squadra, lo corcano per altre ragioni, ma comunque lo corcano. Ad ogni modo, lo sport costituisce un insieme di... contesti, strategie, meccanismi, pulsioni che favorisce la costruzione del gruppo, favorisce il riconoscimento fra i uguali. E questa è una cosa che è l'unica che siamo riusciti a trovare ad oggi. Non ce ne sono molte altre di questo genere di strategie che siamo in grado di chiamare, perché a dividere siamo bravissimi, a unire molto meno. Venne l'anno scorso, mi ricordo, credo che fosse l'anno scorso, uno dei consiglieri di Obama, del quale disgraziatamente non mi ricordo il nome, tanto per cambiare, ma non mi verrà a mente, prima o poi, che fa peace building, tanto per il solito building, come dicevamo, no? E come lo fa peace building? Lo fa esattamente sfruttando in minore questo tipo di ragionamento. Che succede? Lui va in un luogo dove c'è un conflitto, questo è... mi pare un palestinese, un arabo palestinese dei territori israeliani, quindi diciamo che ci nasce bene, insomma, come competenze da prima. E quindi va in un contesto di questo genere e mette allo stesso tavolo rappresentanti, magari un attimo illuminati, non proprio più tartufi, perché insomma non è difficile, dei due gruppi, e fa sì che raccontino le loro storie, senza essere interrotti, senza che si formino dei giudizi avventati, no? Quindi ognuno parla e racconta. E dice, guardate, è incredibile, ma quando tu cominci a raccontare la tua vita, gli altri si rendono conto che non c'è questo abisso che ti separa da loro. No, perché il palestinese racconta una giornata che può essere benissimo quella dell'ebreo. Non c'è un'attività particolare che lo connota come l'altro cattivo, non c'è il filo di sangue, la mannaia in mano, c'è uno che ha i problemi con le bollette, che non riesce a comprare una cosa, che vorrebbe vedere di più i suoi figli. E questa cosa pian piano erode tutti quei muri di pregiudizio che noi nel frattempo ci eravamo costruiti. Capite? Quindi ci sono dei metodi, però sono pochi e non sappiamo come metterli in atto, perché non se ne è mai preoccupato nessuno. A noi sembrava tutto spontaneo, tutto normale, tutto che sarebbe seguito poi. Invece no, non funziona così. Quindi è importante ragionare su quali sono le strategie che potrebbero servire per risolvere questa situazione. Perché? Perché l'Europa effettivamente è un qualcosa dal quale, secondo me, non possiamo prescindere. Non è più tempo di tornare indietro. Gli Stati-nazione sono superati. Gli Stati-nazione sono molto superati e sono superati soprattutto... uno, dalle dimensioni che ha preso ormai l'intero volume delle attività umane, l'abbiamo visto. Cioè, se io come Stato-nazione devo risolvere un problema pertinente all'immigrazione, ci riesco? No. Guardate Mare Nostrum e avrete già di per sé la risposta. Devo regolare tutti i processi per i quali c'è l'inquinamento, ci riesco? No, perché i problemi ormai sono su scala globale. Allora non dico che ci dovrebbe essere l'impero planetario, perché poi di quello farebbe ridere i sassi, ma che probabilmente dovremmo ricorrere ad una, come dire, federazione che porti i soggetti a essere 5, 6 in grado di discutere e di mettersi d'accordo a prescindere da queste pipinare di gente che tutti vogliono avere l'ultima parola, tutti vogliono essere protagonisti, eccetera, eccetera. Questo sicuramente è auspicabile ed è il discorso che fa Rifkin, come vi dicevo, nel sogno europeo e nella terza rivoluzione industriale. Quindi l'Europa è qualcosa che meriterebbe che noi ci impegnassimo di più e meglio, perché riesca a sopravvivere ormai fondamentalmente. Il problema è questo, non è più tanto migliorare, qui parliamo veramente di mera sopravvivenza. Ci siamo fin qui? Ok, allora vediamo un attimo il problema dell'economia declinato in chiave europea. Sappiamo che l'Unione Europea nasce a metà del secolo scorso, nasce sull'onda di emozioni enormi che derivano, come immaginerete senza grosse difficoltà, dalla chiara percezione che come si stava procedendo non era possibile andare avanti. Due guerre mondiali in 40 anni, no, meno, in 30 anni, 20 anni, insomma, cominciano a essere un po' troppe. Quindi i padri, quelli che effettivamente hanno cominciato a lavorare in quest'ottica, si trovano davanti a questo immenso problema, perché si rendono conto chiaramente che bisogna fare qualcosa, ma si rendono pure conto che stanno, come dire, cercando di mettere insieme gente che fino al giorno prima se la sparata del brutto. Non stiamo dicendo, non è, si dice per dire, no? Erano gente che si era uccisa ormai ininterrottamente da secoli a questa parte. Gente con delle culture, come abbiamo visto, solide, consolidate, importanti, ed hanno un problema. Dice, ok, sì, sarebbe opportuno farlo, ma come lo facciamo? Allora è chiaro che a quel punto, come abbiamo visto, qual è il linguaggio comune al quale ti puoi rivolgere per questo tipo di impresa? Chiaramente il linguaggio economico è l'unico, il linguaggio della modernità, ed è un linguaggio che in quel caso specifico viene utilmente ad essere neutrale. Non ci sono coinvolti i valori, non ci sono coinvolte scelte etiche, c'è semplicemente coinvolto un maggiore o minore benessere per tutti. Quindi torna comodo. Tant'è vero che, come forse ricorderete, non so se lo sapete, le prime basi della comunità, di quella che sarà poi la comunità e poi l'Unione Europea, sono CECA ed Euratom, ovvero sia la comunità del carbone e dell'acciaio e quella per la ricerca sull'energia atomica. Carbone e acciaio perché la tecnologia della modernità fino a quel punto era la tecnologia dell'acciaio. Vedete Terni e capirete, no? Taranto, insomma, tutte queste, Piombino, tutte le varie acciaierie che abbiamo, non è che ce l'abbiamo per caso, ce l'abbiamo perché l'acciaio era uno dei criteri con i quali si valutava una potenza industriale, con tutto che noi non ci avevamo quasi nulla di entrambi, poco carbone, niente ferro, insomma, come dire, noi a materie prime non è che andiamo proprio particolarmente bene, avremmo avuto il paesaggio. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, quindi che succede? Che l'idea è quella appunto di mettere in contatto, no, le parti più produttive, meno viziate da pregiudizi o comunque più disposte a superare pregiudizi reciproci delle varie società europee, per far sì che queste comincino in qualche modo a generare un tessuto connettivo. Però teniamo presente una cosa, che i padri lo sanno che si tratta di uno strumento, cioè loro si rendono conto che c'è dell'altro, che c'è bisogno di una dimensione ideale, che c'è bisogno di un'altra parte di discorso. Loro lo sanno, ma non è detto che questo sapere passi attraverso gli anni. Quello è il problema. Quindi noi ci troviamo a un certo punto che man mano che i padri invecchiano e muoiono, come normalmente accade, i figli, questa chiarezza dei padri sulla multidimensionalità della questione europea non ce l'hanno più e la cominciano a vedere sempre di più in chiave economica, perché comunque è l'evoluzione dell'intera cultura che va in quella direzione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è il momento del boom economico degli anni 60, l'industrializzazione sfrenata, palazzinari a destra e a sinistra, il consumismo, cioè tutte queste cose non è che capitano per caso. Non capitano per caso e ovviamente portano a certe ottiche, a certi modi di vedere il mondo che non sono più quelli dell'inizio. No, quindi un'impresa che era ideale e veniva perseguita attraverso strumenti economici che erano in quel contesto gli unici plausibili, perché di che altro avresti potuto parlare fra due nazioni che si erano scannate fino al giorno prima? No, non c'era verso di cominciare a discutere di grandi sistemi, era impensabile. La loro idea qual era? Che una volta posti queste connessioni economiche, allora poi ci sarebbe stato quasi automaticamente un moltiplicarsi di altri generi di rapporti che avrebbe portato alla generazione di una cultura. In qualche modo quello era il primo seme e poi questo seme sarebbe venuto a sbocciare e a creare qualcosa di più. E questa continua a essere l'idea che guida poi gli altri esiti, no? Dopo appunto i vari passaggi, Maastricht, tutti i grandi momenti fondanti dell'Unione Europea, a cosa portano, guarda caso? Portano alla moneta comune, che è effettivamente un passaggio enorme da un punto di vista simbolico, no? Però è un passaggio sprecato per molti versi, perché tenete presente che per esempio la moneta è sempre stata uno dei simboli di riconoscimento degli stati. Non è casuale che uno dei tratti qualificanti degli stati autonomi e quindi degli stati nazionali anche è batter moneta. Uno stato è autonomo ed esiste quando è in grado di fare una sua valuta e sulla sua valuta ci sono i suoi simboli, ci sono le teste di... No, pensate alle monete romane, se vi è capitato di andare a vedere un qualunque museo oppure quelle che avevamo fino, non so se manco più se avete visto oramai perché siete piccolini, ma insomma immagino che le lire potreste ricordarvele. Ecco, lì c'erano i simboli della nazione, quindi quella moneta era un altro dei modi attraverso i quali la bandiera, la moneta, sono questi gli strumenti, no? Ecco, nel momento in cui facciamo la moneta comune si pone il problema, che ci mettiamo sopra? E non si è trovato nulla. No, se voi andate a prendere le banconote con cui noi andiamo in giro, sono degli scenari di fantasia che ricordano vagamente questa, quella cosa, ma non sono questa, quella cosa, perché se ci avessimo messo la Tour Eiffel, avremmo detto, vedi, questi sono francesi che rompono i coglioni, se ci avessimo messo il Colosseo, perché i romani sì e noi no, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che in un contesto del genere, che vede che non c'è nulla praticamente, no? Sono così, disegni a casaccio, questa può essere qualsiasi cosa, come vedete, no? È più o meno un gotico, un portone gotico. E qui c'è l'Europa, quella almeno, so bene come toccherebbe fare qualche piccola correzione, anche perché, domanda, ma l'Azerbaigian è entrato in Europa? L'Azerbaigian, saprete che c'è stata Italia e Azerbaigian per gli europei, mi sembra di dedurne che l'Azerbaigian dovrebbe essere in Europa, ma non mi ricordo quando ci dovrebbe essere, cioè non so con che criterio l'Azerbaigian sia in Europa. Che una volta che c'è l'Azerbaigian, grosso modo potremmo far entrare quasi tutti e allargare il circolo. È una questione che mi ponevo l'altro giorno, quando, perché lì per lì senti, ok, tutto normale, l'ho fatto mentre lo carico, l'Azerbaigian non mi pareva che facesse parte del novero degli stati, no? Che sono contemplati, aumentano, per carità, aumentano, però mi pareva che non ci fosse. Ad ogni modo, vabbè, questa è una cosa che andrà approfondita un attimo diversamente. Quindi, come dicevamo, appunto, la nostra moneta, sì, c'è, però è scarso, è un segno scarso, non è così, non è in grado di dire, vedi, mi riconosco in questo, che non mi ricordo che diavolo, Poi ognuno ha i suoi, no? Avrete notato che sugli euro tedeschi c'è la guida bifronte, sui nostri non mi ricordo più manco che c'è, dovrebbe esserci la vecchia corona di stelle che c'avevamo prima, insomma, dei simboli locali, ma sulle banconote no, le banconote sono tutte così, pezzi di carta tipo Monopoli che più o meno ricordano vagamente, come dicevamo, questo discorso. Però questo chiaramente tradisce un problema, no? Evidentemente non c'è un immaginario europeo condiviso. Questo è il punto. Chi ci metti? Un burocrate europeo sulla banconota? Oddio, i personaggi ce l'avremmo avuti, perché appunto potevamo andare a prendere Altero Matteoli, potevamo andare a prendere i francesi, i tedeschi, ce ne sono stati a Iosa, no? Però non l'hanno fatto, il che, no? Dice cose, oggettivamente. Perché sono padri che per questa generazione sono padri ingombranti, perché avevano in mente altre cose, avevano in mente un'unità politica, che sarebbe l'unica cosa sensata da fare oggi, no? Perché come abbiamo detto e come salta evidentemente all'occhio, nel momento stesso in cui si pone un problema concreto che andrebbe affrontato con una sola voce, tutti quanti fanno quello che gli pare, e buonanotte senatori, e non c'è verso di riuscire a creare un'azione europea, no? C'è l'azione della Francia, l'azione dell'Inghilterra, i soliti, bene o male, la Germania, eh?
Non è uno Stato europeo.
Ah, ecco, infatti, no? Allora chissà perché l'abbiamo
considerato come tale per delle questioni culturali,
per giocare a pallone. Ok, bene, no, mica per altro, so.
Certo punto.
Sì, no, ma era un po' che proprio me ero sempre, come dire, non ero mai arrivato a trasformarla in domanda diretta sulla cosa. Quindi, secondo me ci hanno messo per tutte le battute col fatto che a zero viene fuori, no?
Ora è il
membro del Consiglio d'Europa. Ah, ecco, vediamo cose. Vabbè, se vede che siamo in trattative per farli entrare, abbiamo poi i nostri fratelli azeri. Vabbè, allora, quindi dicevamo che l'idea appunto che l'accento sull'economia fosse quasi necessariamente collegato con la generazione di altri stimoli e di altre connessioni era un'idea sbagliata. Come hanno detto, come stanno dicendo oramai un po' tutti, perché di fatto al centro sull'economia è andato fin dove poteva andare l'economia sappiamo che non è emozionale, è fredda, è triste, come dicono pure loro, quindi non è in grado di formare un qualche tipo di tessuto solido sul quale tu possa dire ok, finalmente qui mi sento, no? In qualche misura di appartenere a questa costruzione. Allo stesso tempo, che cosa ha comportato però questo accento unanime sulla questione economica? Ha comportato una privazione d'accento e di interesse per le altre dimensioni, che sono invece, sarebbero state più importanti. Non a caso, come dicevamo, la dimensione culturale è una dimensione che a livello europeo è poco sentita. Perché? Perché abbiamo deciso che già c'è l'economia. Quindi i soldi che vengono emessi ed erogati, che non sono pochi, raramente vanno in direzione della fondazione di una cultura europea, ma trattano la cultura europea come se fosse già esistente e andasse migliorata, adeguata, estesa, quello che volete. E quindi perdono clamorosamente il bersaglio, perché non c'è la cultura europea. Questo è il problema della questione. La cultura europea non c'è. Noi ci sentiamo in qualche misura di appartenere ad un qualcosa di più che un'espressione geografica, che è quello che dice giusto appunto Gadamer, no? Nel momento della percezione di una comune europeità c'è qualcosa, ma questo qualcosa non è espresso, non è portato, non è articolato, non è portato a consapevolezza e non è un fondamento di nulla, fondamentalmente. Questo quindi è un problema abbastanza serio, evidentemente. È un problema abbastanza serio che richiederebbe degli strumenti adeguati per essere affrontato. Ecco perché, come dicevamo, il lavoro di Dumont da questo punto di vista è molto interessante, no? Perché in parte spiega come possa accadere che noi pensiamo che esista una cultura europea pur non essendocene traccia, in ultima analisi, e dall'altro punto di vista ci offre degli strumenti di riconoscimento reciproco e di presa di consapevolezza dei pro e dei contro delle singole varianti, che potrebbero essere un buon fondamento teorico e antropologico su cui articolare effettivamente un discorso culturale che fosse in grado di superare ciò di cui parliamo. Domande? Ok. Facciamo un breve sunto. Quello è il risultato della reduxio che abbiamo operato sull'introduzione. Come vedete, abbiamo messo in luce fondamentalmente questo, più che eurocentrismo vorrebbe dire cultura europea in sintesi, quindi l'esistenza o meno della cultura europea, le dimensioni del processo di fondazione dell'Unione Europea e poi la proposta alternativa a quello che è lo stato descritto nei passaggi precedenti. In particolare questo, che è il punto più salute cogente, lo possiamo articolare in questo modo. Quindi, da una parte, una tendenza all'omologazione delle culture europee, quindi alla valorizzazione di tratti comuni contro quelle che sono le diversità riscontrate. E questo è un problema, no? Che il pensiero di Dumont invece in qualche misura argina. Mentre quello che sta accadendo è che Gadamer critica esattamente il contrario, ovvero sia una tendenza omologante. Non è casuale che l'Unione Europea oggi venga vissuta male dalla gran parte di noi, perché? Perché è vista come fonte di norme soffocanti, incapaci di preservare tutti i vari particolari aspetti delle culture nelle quali vanno poi recepite o inserite attraverso strumenti appositi. Insomma, avete qualche idea di diritto europeo? Quindi sapete che alcune norme diventano automaticamente, altre vanno recepite dai cosi. Noi abbiamo 60 milioni di cause contro perché non recepiamo mai un accidente, per tutte queste cose qui siete informati. Però saprete anche quindi che molti problemi noi li abbiamo per esempio in campo gastronomico, no? Cioè tutti i vari formaggi DOP, tutti i vari formaggi che sono una delle dei punti di forza del nostro export gastronomico, secondo i criteri dei burocrati di Bruxelles non dovrebbero poter essere fatti. No, tutti i formaggi erborinati, tutti i formaggi di fossa, tutti i formaggi d'alpeggio e di malga non rispondono alle richieste sanitarie che vengono dalla comunità europea, dall'Unione Europea. Quindi per ognuno tocca ogni volta fa tutta una spiegazione di guarda che so 2000 anni che lo mangiamo, non fa male, anche se c'è la muffa, ma non è una cattiva muffa, no, la muffa no, levate tutto. Quindi abbiamo tutte saponette come i formaggi che vanno per la maggiore del resto del mondo. Questo è triste. Quindi tutta questa serie di cose ovviamente porta a cosa? Come dice giustamente Gadamer, porta ad una perdita di biodiversità culturale, chiamiamola così, che è invece uno dei tratti distintivi e maggiormente da valorizzare dell'Europa, come abbiamo visto, no? L'Europa ha una densità culturale che non esiste in nessun'altra parte del pianeta. Cioè, voi fate 300 km in Europa e rischiate di passare attraverso 4 culture diverse. Non c'è nessun altro posto al mondo dove questo accada. Ci sono tutta una serie di punti focali come la foresta nera, come Vienna e dintorni, no? Tutta una serie di luoghi dove c'è veramente una collisione immensa da un punto di vista culturale. Tutta la retorica, se vi ricordate, no? Italo Svevo, Trieste, no? Le cerniere, la Mitteleuropa, lì sono universi enormi che sono a contatto costante. È chiaro che poi, come vedremo meglio grazie al loro lavoro, questa logica del frontaliero, del confine, del limite, porta con sé pregi e difetti naturalmente, no? Perché per certi versi appunto c'è qualcosa che unisce, ma per molti altri c'è qualcosa che profondamente divide. Ma se non hai gli strumenti adeguati per comprendere queste dinamiche, perdi notevolmente di vista tante cose. Quindi questa enorme ricchezza culturale Gadamer suggerisce da par suo ovviamente di preservarla e di anzi, come dire, renderla, metterla a disposizione degli altri, perché dice giustamente: noi siamo quelli che da 2000 anni si esercitano a convivere più o meno con l'altro, sono quelli che hanno lo straniero dall'altra parte della valle, sull'altra riva del fiume, lì non devono farsi due oceani come gli americani per trovare qualcuno diverso, tanto per capirsi, no? Mentre noi abbiamo ogni momento a portata di mano. E questo configura giustamente, come dice Gadamer, una missione. Perché? Perché il contatto tra diversi oggi è diventato non più una occasione rara, ma è diventato la norma. Noi siamo costantemente a contatto con culture diverse, non lo saremo fisicamente in modo da, come dire, come i frontalieri, però lo siamo su internet. Su internet io sulla mia bacheca di Facebook ho messaggi di, non so, tutte le lingue del mondo, come diceva, se vi ricordate, un minimo De Gregori quando parla del telegrafista del Titanic, no? Riceveva messaggi d'auguri in tutte le lingue del mondo. Ecco, tu guardi la bacheca internet e c'hai i finlandesi che scrivono in finlandese, gli arabi che scrivono in arabo, i giapponesi che scrivono in giapponese, come fai, c'hai tutti questi amici. E se giochi su Facebook, gli amici li rimetti, insomma, non è difficile. Quindi è lì, capite? E questo pure potrebbe essere un argomento sul quale sarebbe interessante ragionare, nell'ottica del limite e del confine. Questo potrebbe essere uno stimolo interessante da prendere in considerazione. Comunque, detto questo, dice Gadamer, visto che noi siamo quelli che sanno un po' più degli altri come fare, dovremmo metterci a disposizione, dovremmo insegnare agli altri come si convive. Certo, non è che ci sia andato benissimo, però in effetti nell'ultimo periodo ci stiamo perlomeno provando. Quindi questo è uno dei punti centrali. Il problema dell'economia lo stavamo affrontando adesso quando siete entrati, ovvero sia, come dicevamo, è che il fondare l'intera impresa europea sull'economia era nell'ordine dei fatti, perché il discorso economico è il discorso centrale della modernità e nello stesso tempo è un discorso che non porta con sé impegni di valore, il che lo rende perfetto per mettere a contatto due realtà che si odiano, o due o più realtà che si odiano come all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, però per altri versi chiaramente non lo mette in condizione di formare quello zoccolo emotivo, quello zoccolo emozionale sul quale si fonda un'appartenenza sentita. L'economia non riesce a costruire il fondamento di un appartenere, di un'appartenenza. Tant'è, tenete presente che appartenenza è una delle parole chiave dal mio punto di vista, tant'è vero che la troverete poi appunto presentata con Herder, che è il padre del concetto di appartenenza. Ecco perché dicevo, non lo conosce nessuno, però poi di fatto i contributi herderiani sono immensi per quanto riguarda la nostra cultura stessa, insomma, nel senso che appunto lui è il primo che dice: io mi sento più vicino a coloro con i quali condivido il cibo, lo spazio, il territorio, che non a qualcuno che non so chi sia. E vai a dire che c'ha torto. Noi poi, da questo punto di vista, come dicevamo l'altra volta, no? Ogni 3 chilometri abbiamo la nostra appartenenza specifica, quindi lo sappiamo bene. Ovviamente anche questo, poi domani credo che lo vedremo meglio, o comunque la prossima lezione, fonda una parte del discorso. Non so se abbiate mai sentito parlare di un saggio di Simmel che si chiamava Le due forme di individualismo. Le due forme di individualismo è centrato, discute esattamente questo problema, ovvero sia c'è un individualismo delle uguaglianze e un individualismo delle differenze. La rivoluzione francese è il primo, siamo tutti uguali, Liberté, Égalité, Fraternité, gli uomini sono tutti uguali, quindi ognuno ha pari dignità, eccetera, eccetera. Ed è francese, ed è universalistico e rientra molto nella configurazione individualista moderna. L'altra formula è la formula tedesca, non è casuale che Dumont si concentri sull'alternanza Francia-Germania, perché di fatto le due grandi culture che hanno modellato la modernità sono quelle. E l'altra dice che gli uomini sono tutti diversi. Quello è il punto. Come al solito, se andiamo ad analizzare la questione, scopriamo che hanno ragione entrambi. No, l'abbiamo detto la prima lezione, se vi ricordate, no? Abbiamo la parte della propriocezione, abbiamo la parte emozionale, abbiamo la parte immaginale, ne abbiamo tante di tratti in comune. Il problema è che sono tratti in comune.
Non è da chiedersi perché si sono basati sull'economia per creare l'Unione Europea e non sul sentimento vero e proprio.
Perché era quello che abbiamo in sé. Vi ricordo che se prendiamo come partenza l'errore di Cartesio, ne discende che una parte viene privilegiata della parte razionale e tutte le altre vengono lasciate da parte perché sono residuali. Tutte le altre sono la propriocezione, l'emozione, l'immaginazione, tutto quello, guarda caso, il pensiero moderno non lo accetta. Quindi non viene in considerazione, rimane soltanto il razionale declinato in chiave economica. Assolutamente, come vi dicevo l'altra volta, non c'è praticamente nessun tratto della costruzione culturale che possa essere, si possa dire, comune a tutti, no? Ci sono delle culture che non hanno il concetto di corpo, che dal mio punto di vista non fa una piega, in effetti, no? Perché già la frase avere un corpo è complicata quando la analizzi con un minimo d'attenzione, no? Perché avere un corpo che cosa postula? Che tu stai da un'altra parte e c'hai un corpo, ma potresti anche stare dentro un altro corpo o dentro una matrice o da qualche parte, no? Non è vero, perché tu sei il corpo di cui stai parlando. quindi che hai un corpo? Come faccio a parlare del mio corpo a prescindere da me? E questo è il ragionamento per cui certe culture il corpo non sanno manco che è. Beh, io su questo sono io, fine. Che gli vuoi dire? C'hanno ragione. No. Tant'è vero che la differenza che noi accettiamo a livello culturale qual è? Quella del corpo vivo e del corpo morto. Non è un caso che il corpo morto abbia un altro nome. Cioè il corpo e il cadavere. Non è casuale. No. Perché il cadavere veramente è qualcos'altro. Lì lo vedi che ci manca qualcosa. Ma avere un corpo è un'espressione molto complicata da comprendere, capite? Quello è il problema, ed è ovviamente un'espressione strumentale, un'espressione in accordo con la filosofia cartesiana e con tutte le varie tracce che noi portiamo. Però ci sono molte culture che non sanno da che parli quando io dici il corpo, e che è il corpo? Beh, quello sei tu.
Cioè, dire, già, sono un corpo.
Eh?
Sono un corpo.
Infatti ci sono, la professoressa Fornari la conoscete voi?
Sì, sì.
Silvia ha scritto in un mio libro, ha scritto un saggio che era essere corpo, avere corpo, e sono le due categorie con le quali ci stiamo confrontando adesso, perché appunto, però comunque, no? È sempre, come dire, è un'espressione che discende dall'idea dell'anima, perché se non pensi all'anima non c'è manco il corpo, chiaramente, quindi c'è un tutt'uno che è definibile in modi diversi e via discorrendo. Oddio, come c'era arrivato al corpo, scusatemi. La quinta ora di lezione mi comincia a lasciare un po'...
Differenze culturali.
Sì, ecco, l'individualismo, come dicevamo, esatto. Quindi abbiamo queste due forme di individualismo che riproducono un po' la questione da questo punto di vista. Cioè chi si focalizza su un aspetto, cioè chi si focalizza sull'altro, però c'è una dialettica fra queste due che non può essere negata e che bisognerebbe prendere in considerazione. È chiaro che nel momento in cui Gadamer ci parla della tendenza all'omologazione, una delle due tendenze sta prendendo prevalendo, ma ci dovrebbe essere anche un'altra forma, sta prendendo qualcosa, vabbè, sta prevalendo per il momento, poi Dio è grande, ci verrà a mente, ed è quella appunto che celebra l'uguaglianza. No, l'uguaglianza come criterio generale, quindi che facciamo? Facciamo un enorme lavoro di un enorme lavoro alchemico di unione di tutte quelle che sono le nostre legislazioni, le nostre regolamentazioni, i nostri sistemi sanitari, i nostri sistemi di insegnamento, no? Perché dico, rendiamoci conto, 27 stati sono 27 codici civili, 27 organizzazioni, cioè una cosa da sentirsi male, però che facciamo? Le sostituiamo pian pianino con una legislazione che valga per tutti. È chiaro che la spinta omologante è forte da questo punto di vista. È comodo, ovviamente, perché no, dovresti avere costantemente tutte le tabelle per rimetterla, quello che loro chiamano questo e quello, insomma, diventeresti isterico. Però probabilmente si potrebbe pensare a qualche altro tipo di convivenza, no? Per quello credo, ne abbiamo parlato, se non sbaglio, una delle prime lezioni, è molto importante questo lavoro che stanno facendo Tony Negri e Michel Hart in Francia, che hanno scritto questi due volumi che si chiamano Comunità o Moltitudine, non mi ricordo mai, mi ha detto Comunità Valentina, quindi penso Comunità e Impero, nei quali appunto, come dire, mettono da parte tutti i pregiudizi sui quali si sono tirati sugli stati nazionali, che ovviamente con gli imperi c'erano a morte perché veniamo da lì, e discutono la questione, dico, ma è vero che gli imperi hanno sta catastrofe? È proprio così? Oppure quel tipo di convivenza in qualche misura permetteva di gestire i rapporti tra diversità meglio? Perché di fatto mettere l'accento sulla propria nazionalità vuol dire accentuare fortemente e connotare valorialmente una differenza. Io sono italiano, tu no. E in questo io sono italiano e tu no c'è anche scritto che io sono meglio di te perché sono italiano, ovviamente. No, eurocentrismo, etnocentrismo, questo ci raccontano. Per cui questo accento sull'appartenenza, sì, va bene fino a un certo punto, tant'è che Herder non lo lascia lì, il discorso sulle dignità culturali per lui è assolutamente connesso, strettamente connesso, deve essere connesso perché evidentemente l'aveva visto il problema. Quindi dice sì, è vero, ognuno deve essere il più possibile se stesso, quindi non... imbastardirsi o comunque non sentirsi costretto a diventare qualcos'altro, ma tutti sono di pari dignità. Quello è il punto centrale. Non c'è una cultura migliore di un'altra, non c'è una cultura che può avere influssi o comunque a titolo a sentirsi superiore, perché non è quella l'idea. Le culture devono convivere, no? Devono convivere in pace. No, non è ridurre una cultura a se stessa. Herder parlava dello spirito nazionale in termini di principio di evoluzione, principio di dispiegamento, no? Una cultura diventa sempre, rimane, non è che è proibito che si contamini, non era un purista Herder, però dice che le regole di questa contaminazione devono essere lasciate al libero gioco degli influssi. Non è che mo tu devi per forza ispirarti a lei perché lei è meglio di te. No, tu puoi pure ispirarti all'ultima ruota del carro, puoi non ispirarti a nessuno. Cioè, non c'è qualcuno che è in grado di dirti quello che devi fare. La dinamica culturale è una dinamica che deve essere lasciata libera. Questo ovviamente però crea naturalmente, no, una serie di problemi, perché da un punto di vista dei rapporti di potere la grandissima parte degli stati questa cosa non l'accetta, ed è quello che vedremo evidentemente la prossima volta, no, con l'universalismo strumentale, perché è tutto lì il problema. Però appunto sono argomenti e temi estremamente problematici che comunque, per quanto li vediamo lì raffigurati in chiave settecentesca, ottocentesca, perché è quella la fase, il periodo, noi ci troviamo a vedere un'altra volta esattamente identici, no? E Gadamer in qualche modo è il novello Herder da questo punto di vista, e ci dice no, quelle diversità sono un tesoro. Ovviamente se noi usiamo l'idea di biodiversità culturale stiamo dando oggi come oggi, anche se tardi come sempre, ma un giudizio di valore positivo sulla questione, perché siamo quasi tutti d'accordo sul fatto che la biodiversità è il probabilmente tratto che ci ha fatto arrivare fino a qui come pianeta, e per il quale probabilmente siamo tutti in via di estinzione. Questo non volevo dirvelo, purtroppo girano queste voci. Sembra che non ci sia quasi più nulla che abbia la biodiversità necessaria per sopravvivere a qualche problema. Da un punto di vista di popolazioni, le 4 o 5 culture più importanti del pianeta sono talmente impoverite dall'approccio industriale che se dovesse capitare il parassita sbagliato o la malattia sbagliata ci giocheremmo tutte in blocco. Questo tanto per darvi un aneddoto di riferimento, cioè Al Gore, ce l'avete presente? Al Gore, ex vicepresidente degli Stati Uniti. Al Gore, oltre a quello, purtroppo è stata probabilmente un'occasione persa, se vogliamo, oltre a essere molto, no, diciamo, oltre a aver fatto questa carriera politica, è anche molto impegnato da un punto di vista ambientale. E ha scritto 2 libri, uno qualche anno fa che si chiama La Terra in bilico, adesso ne ha pubblicato un altro dopo quel famoso documentario che ha portato in giro per tutto il mondo sulle difficoltà ambientali e planetarie che ci sono oggi. Chi non l'avesse visto potrebbe vederselo su YouTube senza grosso problema. Allora, nella Terra in bilico raccontava un aneddoto, ce ne erano svariati, ma uno in particolare, un aneddoto molto interessante su un problema che si era presentato al Brasile a un certo punto. Il Brasile aveva, come saprete, è uno dei più grossi produttori di caffè del pianeta, ed era comparso un parassita che minacciava le culture brasiliane. Qual è il problema? Che siccome la cultura brasiliana è una cultura latifondista industriale in quel periodo, come credo sia ancora, di fatto era sempre la stessa pianta riprodotta per milioni di esemplari, per cui bastava che il parassita fosse letale per quella pianta e ammazzava tutte. Questo è il problema della biodiversità. Tu hai bisogno che gli individui siano diversi, perché quelli che soccombono a qualcosa probabilmente resistono a qualcos'altro, e quindi in termini di popolazione la popolazione sopravvive. Se la popolazione piano piano tu la formatti, come abbiamo detto più volte, chi ti dice che quel formato è un formato vincente? Chi ti dice che non esce? L'avete letto L'ombra dello scorpione per caso? Verrà il momento in cui mi metterò a piangere, lo so che mi verrà il momento. Se qualcuno di voi ama Stephen King, credo sia uno dei romanzi più belli di Stephen King. In inglese si chiama The Stand. C'è anche una riduzione televisiva dove c'era Gary Sinise, che era un bel lavoro, ed è la storia del Captain Strip, ovvero sia un'influenza devastante, e quelli che rimangono, no? Allora io con mia moglie ogni tanto, adesso che sentiamo queste notizie su Ebola, dicevo, guardiamo e facciamo che siamo all'inizio di Captain Strip, perché no? Non sta scritto da nessuna parte che non potrebbe capitare, mo facciamo le corna, grattiamoci tutto quello che è. Però di fatto il modo in cui noi ci stiamo comportando con questa costante omologazione, quindi con le stesse medicine, gli stessi alimenti, le stesse 4 cose, eccetera, eccetera, in prospettiva è molto problematica. Tornando al caffè brasiliano, che ci insegna svariate cose, che succede? Ci si comincia a porre il problema di trovare una pianta di caffè che abbia dei tratti in grado di resistere a questa malattia. E dove la si va a cercare questa pianta di caffè? Vediamo se c'è qualcuno che è ferrato in una specie di trivial pursuit. La vanno a cercare in Yemen del Sud, perché il caffè è originario dello Yemen. E siccome nello Yemen c'hanno tanti problemi, ma non sono industrializzati, ci sono un sacco di piante di caffè selvagge che ancora girano. Quindi per fortuna questi trovano una pianta di caffè con le caratteristiche utili alla cura delle loro piantagioni in un cimitero abbandonato dello Yemen del Sud. Tanto per, no, questo torna a dire quello che credo di avervi detto all'inizio, che non siamo mai in grado di sapere quando potrebbe servirci qualcosa, non lo sappiamo dire, però ecco, questa è andata così ed è stata una botta di culo notevole, capite? Però se tu effettivamente continui a ragionare in quest'ottica e quindi delle 75 specie di mele ne riduci a 19, c'hai tante possibilità in meno che le prossime malattie delle mele tu le curi, perché magari le mele che potrebbero resistere alla malattia che sta arrivando sono quelle brutte che non produci più perché non sono economiche, perché sei un cretino, tanto per cambiare. Non è casuale che oggi, che oggi ci siano una serie di iniziative lodevoli, tipo le banche del seme, no? Ne avrete sentito parlare, c'è una grandissima opera di recupero di ceppi, di piante che erano state abbandonate, no? Oggi, alle Faroe, nelle isole Faroe. Io devo andarci nelle isole Faroe, è uno dei posti che prima o poi ci andrò, perché dice di andare in giro col fucile perché gli orsi bianchi se no rompono le palle, però insomma deve essere divertente. E c'è l'università più a nord d'Europa. 6 mesi alle Faroe, magari non quelli di notte perché sennò ti stressa. Però ad ogni modo, insomma, sì, c'è questa iniziativa che serve appunto a una specie di arca di Noè in qualche misura. E poi ci sono tutta una serie di altre iniziative di gruppi, anche di appassionati, li trovate su internet se cercate, che stanno recuperando, stanno ritrovando dei semi nelle tasche delle giacche dei nonni, no? Perché i semi hanno una capacità di, come dire, di restare fertili notevolissima, quindi stanno ripiantando vitigni che si erano persi, fagioli che non si mangiavano più da 300 anni. Cioè c'era una tale ricchezza di prodotti prima che oggi veramente c'è rimasto più niente se andate a vedere, capito? Le mele sono l'esempio più banale perché vai lì, sono tutte uguali, tutte belle, non sembra sempre sta dentro una fiaba di Walt Disney, ma c'erano centinaia di tipi di fagioli, di lenticchie, di grano, di mais. Tutto questo, dice Gore nel libro, indica che la gran parte delle culture fondanti, quindi il grano, il mais, il riso, la soia, cioè tutte quelle, non ce l'hanno più la biodiversità che la teoria agraria direbbe necessaria per non dire che sono estinte. Cioè vivono, esistono, però sono a rischio perché la minima cazzata, l'asteroide, l'esperimento sbagliato, il coglione che gioca col DNA, perché forse non so se lo sapete, ma quello è un altro. Ormai i kit per maneggiare il DNA si comprano su internet a 4 soldi. Il che è un po' un problema.
Noi basta pensare a come già noi scartiamo le mele piccole,
ah, certo,
per prendere le mele grandi, quelle poi vediamo nel mercato.
Assolutamente. E questo processo comporta la scomparsa di tutta una serie di caratteri, no? di tratti genetici che potrebbero essere fondamentali. Ma allo stesso modo, nel momento in cui tu puoi cominciare a interferire con i filamenti del DNA e disperdere questa cosa, forse non farai male agli uomini, ma potresti far male a tante altre specie. Quindi insomma stiamo, tanto per cambiare, giocando col fuoco in perfetta inconsapevolezza, perché d'altronde è una cultura di imbecilli, che devi. Vabbè, comunque direi che per oggi è sufficiente la questione. Ci vediamo domani.